prossimo abbiamo un piccolo messaggio da condividere, perché una delle cose più principali che vediamo in questo mondo, cose più brutte di questo mondo, è la paura e l'ansia che tutti stanno vivendo per via di quello che è successo negli ultimi anni, e sappiamo che stanno avvenendo tempi ancora più difficili con le malattie, con le guerre, con l'economia che sta crollando. Quindi non vediamo un orizzonte bello davanti a noi. E la maggioranza delle persone sono in confusione, in ansia, sono pieni di paure. Senza la pace di Dio nel cuore e con la serenità che Lui ti dà, siamo persi, proprio persi. E questo messaggio parla di quello: pace di Dio o la confusione del mondo?
Grazie,
cosa
Signore.
Scegliamo? Cosa abbiamo noi nella vita? Come viviamo noi?
Grazie, grazie Signore.
Abbiamo messo una piccola immagine sulla pagina radio, dove vediamo una donna triste e una che sta guardando in su, felice. E la donna triste meditando su di noi, e la donna che guarda su sorridendo, o stiamo meditando sulle promesse di Dio?
Beh, la risposta sta a noi. Questa è una domanda che dobbiamo rispondere. Grazie, Signore. Benedici questo messaggio, Signore, che possa parlare al cuore, Signore, di
Amen.
tutti i fratelli, specialmente quelli che stanno attraversando periodi difficili. Grazie, Signore. Guarda, una cosa incredibile è quanta confusione c'è nel mondo a tutti i livelli. Noi figli di Dio dobbiamo separarci dalla mischia, dall'agitazione e camminare nella pace di Dio. Il diavolo è il Dio della confusione. Il Signore è il Dio della pace. Cioè, Gloria, mi aiuti con qualche
Sì.
scrittura? Lì c'è, ti ho dato delle
Sì.
scritture.
1 Corinzi 14, 33. Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. 1 Corinzi 14, 33. E Romani 15, 33. Or il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Romani 15, 33.
Signore non è Dio di confusione. Il diavolo guida il mondo attraverso la confusione, le guerre, le cose brutte. Il Signore ci guida attraverso l'amore e la pace. E se noi vogliamo ascoltare la voce di Dio, allora dovremo per forza separarci da chi è chiassoso e chiacchiericcio, superficiale. Io non so voi, però io evito di frequentare persone superficiali. Le trovo le più noiose del mondo quando la persona è superficiale. C'è certamente il momento di ridere, scherzare, io sono il primo, ma però è anche bellissimo di stare con persone che sono sensibili nello spirito, capiscono quando è il momento di tacere e lasciare che sia lo spirito a parlare attraverso di noi. Il mondo è il contrario, tutto è superficiale. Io ricevo lettere di fratelli e sorelle che mi dicono che hanno ormai pochissimo in comune col compagno, la compagna, li avevano sposati quando erano entrambi atei, ma poi si sono convertiti al Signore e non riescono più a sopportare le bestemmie, le parolacce, l'adorazione della televisione, lo scopo dei soldi. Educare i figli alla maniera atea. È una cosa che mi rende triste riguardo all'ateismo, e vorrei dire agli atei questo, che io sono triste a pensare alla felicità e alle benedizioni di Dio che gli atei perdono, non solo nell'eternità, ma anche adesso, qui, in questo momento. C'era un re in Israele 3.000 anni fa, che si chiamava Saul, tutti conosciamo la storia, il primo libro di Samuele parla di questo. Un re che non conosceva l'importanza di avere un rapporto intimo, personale col Signore. Saul era un re che non confidava in Dio, non metteva il suo cuore nelle mani di Dio. Conosciamo la storia, sappiamo come è finita,
Cioè,
suicida, 1 Samuele capitolo 31.
Era un credente, credeva in Dio, però non si affidava a Dio.
Beh, credente mica tanto, però. Era come oggi diremmo un cristiano nominale.
Sì, sì,
un
ma
credente nominale.
Si proclamava un credente in Dio.
Si proclamava, sì, nominale.
Si riteneva come un seguace di Dio.
Però ogni crisi, ad ogni svolta, ad ogni decisione...
Faceva di testa sua.
Faceva di testa sua.
Sì, non si affidava a Dio.
Non chiedeva al Signore. Mm-hmm. Però il re successivo, Davide, conosceva l'importanza invece primaria del rapporto personale con Dio. Vediamo dappertutto nella Bibbia le benedizioni di Dio per Davide. Guarda, c'hai un passaggio, questo è uno di questi passaggi, appunto,
sì.
Primo Re 5:4, ce l'hai lì, Angela?
Sì, ce l'ho. Ma ora il Signore, il mio Dio, mi ha dato pace dappertutto. Non ho più avversari e non sono sotto il peso di nessuna calamità. Primo Re 5:4.
Wow. Quindi dice Davide, Dio mi ha dato pace dappertutto. Perché? Perché lui viveva con Dio, in comunione con il Signore.
Anche se era re di Israele, sul primo posto per lui non era la sua corona di re, ma era la relazione con Dio. Per Saul era al contrario.
Era al contrario. Per lui le sue ricchezze, la sua posizione terrena. E Dio era così, una religione, quando gli faceva comodo. Insomma, l'intimità col Signore, l'intimità, è il contrario della confusione del mondo. Per questo che Gesù dice in Matteo 6 di adorare Dio nella nostra cameretta in segreto. O comunque, ovunque siamo, però in segreto. Io credo che ogni grande uomo di Dio ha dovuto imparare il segreto di adorare e ascoltare la voce di Dio in segreto. Non credo che sto esagerando. Io penso che è una cosa che tutti dobbiamo imparare a praticare il più presto possibile. Chi non lo sta facendo sta perdendo anni della sua vita e prenderà decisioni che il resto della vita dovrà pentirsene. Quindi solamente uno stolto può pensare di poter servire il Signore senza avere questa relazione personale con il Signore. Dobbiamo crescere nello Spirito. Andiamo a Marco 1,35.
Marco 1,35. Poi la mattina, mentre era ancora notte, Gesù si alzò, uscì e se ne andò in un luogo deserto e là pregava. Marco 1,35.
Marco 6,46.
Preso commiato, se ne andò sul monte a pregare. Marco 6,46.
Luca 6,12.
In quei giorni egli andò sul monte a pregare e passò la notte pregando Dio. Luca 6,12.
Gesù aveva bisogno di passare tempo col Padre in preghiera, ad ascoltare le sue istruzioni, messaggi, le rivelazioni, la sua guida. E anche per farsi confortare. E chi crediamo noi di essere? Che ci sentiamo così spiritualmente maturi che crediamo di poterne fare a meno. Forse più spirituali di Gesù. Non lo siamo. Ma, al contrario, qui casca l'asino. Ogni grande sbaglio della mia vita ha sempre avuto lo stesso denominatore. Troppo in fretta e non ho creduto che era necessario di appartarmi con Dio. E mi ricordo, era una volta con te Angela, ci avevano invitati a predicare in una chiesa battista. E tu era pronto, mi pare che ne ho parlato. Giunge il momento, eravamo a casa di questi battisti.
Ah, sì, sì.
E tutti si stanno vestendo per la riunione serale. E lo dico, va bene, frate Giuseppe, cominciamo, dobbiamo essere in chiesa fra, non so se era mezz'ora.
Ma questo perché abbiamo fatto un incontro in questa casa, la casa di Nelly, era una pecorella dolce, e ha invitato come 15 persone in casa sua, abbiamo fatto una lezione biblica sul tempo della fine, tutti battisti, super interessati, con... They were taking notes.
Prendevano appunti.
Prendevano appunti sulle profezie, erano così affamati di sapere di più. E seguiva il loro servizio nella Chiesa Battista e hanno detto: perché non continuiamo nella Chiesa? Venite, ci riuniamo adesso con tutta la Chiesa.
Così predicate anche agli altri.
E continuiamo lì perché saranno tutti super contenti, perché è un messaggio molto bello, biblico.
È una cosa logica, perché no?
E noi eravamo impressionati, ma queste sono veramente pecorelle dolcissime.
Sì, però io dico, beh, poi questo è come offrirmi una fetta di torta.
Ma certo.
Un missionario inviti a predicare in una chiesa, vengo di corsa.
Ma se incontri un gruppo di pecorelle che dice, guarda, facciamo un gruppo ancora più grande, ma che benedizione.
Allora, mentre tutti correvano di qua e di là a prepararsi, che fra pochi minuti ci si riuniva nella Chiesa Battista, che era lì vicino.
Sì.
Sono stato lì a 200-300 metri, così.
More or less,
sì,
più o meno.
Vicinissimo. E io ero lì che aspettavo, ed ok, sono pronto. Bene, continuiamo col messaggio del profezia, il tempo della fine. Ho sentito poi dentro, ma ho pregato su questa decisione. E allora ti ho detto, Angela, andiamo a fare una passeggiata, mm-hmm. Usciamo di qua.
Sì.
Cioè, fin tanto che stavo dentro lì, in certo senso devo seguire lo spirito della casa, Battista. E allora ci siamo scusati con Nelly e
sì.
Sai, noi andiamo, così che gli ho detto, andiamo a pregare.
Andiamo a pregare fuori.
Andiamo a pregare. E lei disse, mi raccomando che presto andiamo, siamo quasi pronti.
Sì.
Sì, guarda, dammi pochi minuti. Allora usciamo da casa, entriamo nel giardino, che avevano un grande giardino, ci avviamo, che c'era un muretto di recinzione, apro la porta per uscire fuori. Appena faccio un passo fuori dal perimetro del recinto, ho sentito fortissima voce di Dio, non andare. Dovevo uscire dal loro, non dico incantesimo, non dico
influenza
spirituale, per poter ascoltare il Signore. Mm-hmm. Fin quando ero lì, con tutti che mi guardavano, tutti che mi lodavano, mm-hmm. tutti che
si aspettavano.
Sì, tutto così. Non riuscivo a ricevere la rivelazione. Mm-hmm. Appena sono uscito dal perimetro, quel limite era anche spirituale. Il Signore mi dice, non andare. Allora, senza capire perché, per come, eccetera, Angela, non dobbiamo andare. Tu cosa hai pensato?
Ma io non sapevo sì o no. Non sapevo.
Sì, Angela, pecorella, lei non pensa. Lei,
io non sapevo cosa fare.
Per fede. Siamo tornati e non è che gli è piaciuto molto la cosa, no?
No. Hai detto non andiamo.
E loro hanno detto, ma perché, per come, così.
Sì,
dicendo,
sì,
ci
non
aspettano,
capivano.
Ci aspettano. E lascialo aspettare, io non vado.
Hai detto, se volete possiamo continuare un altro giorno qui in casa. Questo perché il Signore ti ha mostrato anni fa che noi dobbiamo fare riunioni in casa.
In casa.
Quindi ti ha confermato questo suo messaggio,
sì.
Senza darti un motivo specifico perché non andare in quella chiesa. Perché noi siamo stati anche nelle chiese battiste, pentecostale, cattoliche.
C'è anche il tempo per quello.
Sì, abbiamo predicato anche nelle chiese, però questa volta il Signore ha detto no. E quindi non siamo andati, abbiamo deciso di, se loro vogliono, continuare un altro giorno nelle case.
Nella casa però.
Sì.
Condizione di dirgli al pastore e tutti insieme, vengono qui a casa tua e non c'è problema.
Sì.
E poi in futuro è scoperto che la chiesa, si è scesa una baraonda, siamo messi a litigare,
sì, sì.
E grossi liti, sono venute quasi alle mani, se non mi sbaglio.
Sì. Problemi di persecuzioni, non erano d'accordo con il messaggio, disunità lì. Quindi non avrebbe andato bene l'incontro.
Non sarebbe andato bene, capito? E cioè, tutto questo si sarebbe rivolto contro di me e contro di noi.
Sì.
La saggezza del Signore. L'importanza da appartarsi con Dio.
Sì.
Ho fatto solo pochi passi, sono uscito dal cancello, sono stati, non so, 20 metri, mm-hmm. 30 metri,
sì, sì.
Appena uscito fuori. L'importanza di appartarsi con Dio. È stato sufficiente andare in un posto segreto, in quel caso fuori dal recinto, ma ti dico una cosa, un secondo o due.
Mm-hmm.
E allora, attenzione alla fretta, fratelli. Attenzione alla fretta, che la fretta è una cosa diabolica perché non ti consente di prendere tempo col Signore. La fretta. Se ti sposi in fretta, poi hai tutta la vita per pentirti. Firmi un contratto di fretta e poi magari ti mangeresti le mani. Rispondi arrabbiato senza pregare e perdi un amico migliore. Quanti è che non hanno tempo di guidare l'automobile più piano e poi hanno tutto il tempo che vogliono per meditare all'ospedale? O se, per non dire al cimitero. Devo continuare? No, è sufficiente, no? Ho reso l'idea?
Sì.
Rallenta. Qui in comunità abbiamo delle regole. Per esempio, la macchina non possiamo guidare più di 100 all'ora, perché abbiamo deciso così. Così è il tempo di... in autostrada,
Certo.
Non in città, Allora, perché hai tempo di... capito?
Di lodare Dio.
Cioè, tutti vanno a 130 così, e noi 140, noi 90, 95. Devi sorpassare che hai 100. Rilassati. Rilassati. Io e il Signore ci ho messo 6 giorni a creare il mondo. Allora, hai tempo di parlare col fratello al tuo fianco? Quando parli rallenta un po' la velocità, Il cervello c'ha limiti. Grazie Signore. Io mi ricordo, sai, ho ascoltato una testimonianza di cos'era, 700 Club in inglese, un po' di tempo fa. C'era un francese che raccontava la sua testimonianza, francese ateo. Ateo intellettuale, un insegnante, mi ricordo cosa. E lo stavano intervistando. E questo francese si è convertito a Cristo. Va bene, e questa è la sua testimonianza, ho sentito, voglio magari condivido qualche ricordo che mi è rimasto impresso, come si è convertito. E questo qui era in una città balneare, stava facendo un progetto, e allora ha incontrato una donna molto bella, una donna bellissima, e hanno fatto amicizia, e lui è corteggiata sta ragazza. E questa qui era un ex modella, va bene, però è diventata cristiana. E allora diventano amici, si incontra di nuovo, la rincontra di nuovo l'altro giorno. E allora a un certo punto lei gli dice, sai, sono felice se vogliamo essere amici, però io sono cristiana e la nostra amicizia non può diventare sessuale.
Ha detto lei.
E lui è rimasto un po' disappunto. Beh, allora non vale neanche la pena che ti corteggio.
No, in serio?
Su serio. E allora cosa l'ha corteggiato?
Ma anche lui era cristiano.
Non era cristiano.
Ah, lui non si è convertito?
No, non era ancora convertito.
Ah, ok.
Tu non conosci questa storia?
No, non la conosco.
E allora lei gli dice, c'è un limite alla nostra amicizia. Più di qua, no. E lui che gli piaceva moltissimo questa donna, fa, beh, allora sto perdendo tempo io qua. E dice, è così la storia qua, o così o niente. Insomma, però siccome gli piaceva molto stare, perché è un ragazzo molto vivace, insomma, aveva un carattere, una personalità molto bella, lui ha continuato a frequentarlo un pochino, insomma, lunga storia, lei l'ha invitata ad andare alla sua riunione con gli altri fratelli cristiani, insomma, in poche parole questo qui si è convertito, va bene? Si è convertito e si sono sposati. Adesso lui mi pare che è un predicatore, un pastore, una cosa così. Ah. È un insegnante di Bibbia, perché è una persona intelligentissima questo.
Quindi è andato bene?
È andata bene la storia. Ah. Si è convertito e lei l'ha sposato. Mm-hmm. Allora,
ma prima si è convertito.
Prima si è convertito. Quindi questo è un suggerimento a tutte le nostre dolci sorelline, va bene, che sono in età di marito. Con questa è una buona testimonianza da ricordarsi, che mettete i limiti. E lui praticamente, quando ha visto che lei gli ha messo il limite, praticamente nel suo cuore lui l'ha rispettata molto di più. Che donne facili oggi le trovi a ogni angolo, va bene, uomini facili lo stesso. Però questa... praticamente ha detto, questa qui non è una donna normale, non è neanche di seconda mano, è proprio una... magari passato da atea era quello che era, ma da quando è diventata cristiana sul serio, va bene? Nel suo caso, nel loro caso, sono sposati. Quindi fratelli e sorelle, va bene, specialmente le sorelle, Va bene, ricordatevi che se vi corteggiano potete evangelizzarli e salvarli, però mettete un limite e comunque non avete sposato ogni persona che evangelizzi. Sto usando questo come esempio. Gloria al Signore. E allora questa donna, diciamo, ho messo il limite perché avevo un rapporto intimo con Gesù. Lei aveva un rapporto veramente vero col Signore. Non andava in cerca della volontà di Dio di qua, di là. Ma forse lui si convertirà dopo? No, caro. No. Forse no. Gloria al Signore. Quindi, fratelli, ovunque vai, devi avere un rapporto intimo col Signore. Un rapporto personale. Devi imparare a parlare con Gesù. Perché oggi c'è confusione dappertutto. È tutto contro l'intimità con il Signore. Il diavolo è terrorizzato che tu ti metti a tu per tu con Dio. E allora televisione, rumori, vai in una caffetteria, vai in un ristorante, c'è la confusione, vedi televisioni accese ovunque vai. Il mondo non ti lascia pensare, guai, è pericoloso se pensi. La voce di Dio potrebbe trapelare, arrivare fino a te. Amen? Gloria al Signore. E il diavolo ferma l'intimità col Signore attraverso la gente che parla, la gente che chiacchiera, le cretinate che si dicono nel mondo. Mm-hmm. Va bene? E, guarda, una descrizione della confusione e della carne la troviamo in Galati 5, 19 e 21. Dovresti averlo nella tua lunga lista.
Galati 5, 19 a 21. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Galati 5, 19 a 21.
Praticamente tutte le cose che accusano noi su internet, in poche parole.
Ah sì?
Sì, tutte le cose che dicono su di noi, che dicono che siamo posseduti, eccetera. Ma insomma, non mi interessa come mi chiamano, l'importante è che mi chiama Dio. Insomma, tutte queste cose, qual è la matematica, qual è la somma, il totale di queste cose? In una parola, confusione. Il diavolo è Dio della confusione. Ha bisogno di confusione per fermare la tua intimità col Signore. Però stai Galati 5 al verso 22, perché adesso andiamo al contrario, andiamo alle opere dello Spirito. Bene? Cioè quando tu sei intimo col Signore, sbocceranno i seguenti frutti. Andiamo.
Galati 5, 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Galati 5, 22.
Capito? E allora, se noi abbiamo intimità col Signore, ci allontaniamo dalla confusione del mondo, allora sbocceranno questi frutti. I frutti sono diversi dei doni dello Spirito, Matteo 12, ci sono 9 doni dello Spirito, profezia, miracolo, apostolato, eccetera. Quello è un dono che Dio ti dà. Sei un profeta, profetizza. Però tu puoi avere i doni dello Spirito, puoi essere un profeta, puoi essere un apostolo, e non avere i frutti dello Spirito, a volte. Può capitare. Davide era un profeta?
Sì.
Sì o no?
Sì, sì.
Era un sacerdote?
Sì.
Era un uomo di Dio?
Sì.
Sicurissima?
Sicuro.
È andato con Batseba?
Sì.
Sì.
Anche con la foto.
Voglio dire, non sempre.
Sì.
Abbiamo sempre il privilegio, la maestà della scelta. Possiamo sempre dire, guarda, io ho provato tutte le gioie di Dio, le benedizioni. Ho bisogno di fare esperienze, di buttarmi un po' nella melma, buttarmi nel fango e sguazzare. Non lo fare. Questo ha fatto Davide. Questo facciamo noi quando usciamo da questa via. Va bene? Dora, vuoi leggerlo anche tu, giusto per cambiare lo stesso?
Okay.
Galati 5, 22. Ma che bello, e 23.
Galati 5, 22.
Fratelli,
e 23.
Attenzione, questo sono da memorizzare, questa scrittura.
Sì.
Va bene, memorizziamo, così che camminiamo in queste cose. E quando non hai voglia?
La fai.
Lo stesso.
Get the victory, in italiano, get the victory. Dice, abbi la vittoria.
Galati 5, 22, 23. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Grazie Gesù.
Grazie. Ci sono 9 doni dello Spirito in cos'è, 1 Corinzi 12 e ci sono 9 frutti dello Spirito in Galati 5, 22. Capito? Tutto va a 9-9 qui, che 9 sono numeri di Dio. Anche il 7, anche il 3, anche l'1, c'è diversi numeri. C'è anche il 9. Gloria a Dio.
Amen.
E allora, secondo la matematica di Dio, in una parola, qual è la somma di questo? Qual è la somma? La somma di queste cose è una parola, il nostro amato Re, il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
Amen.
Alleluia.
Amen.
Bene, gloria a Dio. Vabbè, tutti insieme? Amen, gloria a Dio.
Grazie, Gesù.
No, ma chiedi anche i fratelli in giro per le nazioni.
Insieme, fratelli.
Amen, gloria a Dio. Aspetta, dammi 1, 2, 3. Aspetta, ti do il segnale. Allora, pronti?
Sì, 1.
Amen, gloria a Dio. Ma non ti preoccupare di coordinare che qua ci vuole... Noi siamo
Andiamo avanti. Siamo
un'orchestra sinfonica da organizzare.
Out of tune.
Allora, secondo la matematica di Dio è questa. Tutto sommato in Gesù Cristo. Andiamo secondo Corinzi 6. Perché Dio ci chiama a vivere distaccati dalla confusione del mondo. Allora, 14 al 18, un comandamento che dice separatevi da queste cose. Quindi non è che dice, ma è forse una bella predicozza, fratello Giuseppe, non è una predica. Se tu lo fai, sarai benedetto. Se non vuoi essere benedetto... Non lo fare. Avanti.
Secondo Corinzi 6, 14 a 18. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Beliar? O quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò, e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Secondo Corinzi 6, 14 a 18. È bellissima questa scrittura. Il Signore ci dà l'onore di vivere in noi.
Sì, 17 cosa dice? Perciò?
Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore.
E non toccate nulla di impuro. Capito? Quindi attenzione a toccare con lo smartphone. Attenzione a non toccare il diavolo. Se tu tocchi uno smartphone, stai guardando cose... che non edificano il Signore, sta toccando il diavolo, sta toccando il frutto proibito che diciamo, oh Eva, che cattiva, non ha obbedito, ha mangiato il frutto, ma lo sta mangiando tu, sto mangiando io, sta mangiando noi, ogni volta che guardiamo sul telefono, in internet, una cosa che non dovremmo. Poi guardi cose su internet che non puoi confessare, ti vergogni. E allora così che il diavolo ti sta insegnando a fare, a mentire,
a
ti sta insegnando ad essere ipocrita.
Mm-hmm.
Ed ecco che sei una moglie ipocrita, un marito ipocrita. Perché? E mica puoi dire alla moglie che ieri hai guardato la pornografia. E allora impari ad essere ipocrita. Che mestiere fai? L'ipocrita, qui c'è la patente, guarda, internet, guarda, smartphone. Va bene, fratelli, attenzione. I colpevoli, confessatelo, non dovete anche confessarlo a me, confessatelo a Dio. Se poi siete è sufficiente, bene. Altrimenti scrivete e noi leggeremo la sua confessione alla radio. e quello sicuramente vi guarisce, perché l'umiliazione sarà così robusta che non volete rifarlo. Ecco la potenza di confessare i peccati ufficialmente. Altro che quattro Ave Marie, un eterno riposo della nonna. Vai a confessare davanti alla chiesa. Signor parroco, posso prendere il microfono? Sì, pronto. Io sono andato a letto con la moglie del fratello qua.
Oh no!
E il fratello prende la panca scaldata e te la tira in testa. Altro che quattro Ave Maria della nonna. Le quattro Ave Maria datele alla Pacciamama. Giacomo 5 dice, confessate i peccati gli uni agli altri. Alleluia. Qual è lo spirito del mondo? Disordine, anarchia, disorientamento. È sempre in cerca al mondo di una via di uscita che non c'è. Per esempio, cercano rifugio nella tecnologia, però solo se tu ti butti nella tecnologia, solo scopri che questa qua è sotto il controllo delle multinazionali, va bene, pesci e cani, sanguisughe senza scrupoli per i quali la tecnologia è solo un mezzo per strumentalizzare, monetizzare le persone. Però Dio è l'autore della pace. Filippesi e secondo Corinzi, Filippesi 4:7.
Filippesi 4:7 è la pace di Dio
che supera
ogni intelligenza. Custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Alleluia. Quindi
Filippesi 4:7.
Quindi se non siamo intelligenti, nessun problema. La pace di Dio supera ogni intelligenza e ogni idiozia. Secondo Corinzi 13:11.
Secondo Corinzi 13:11.
Del resto,
fratelli,
rallegratevi.
Ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace.
E se fai questo, che succede?
E il Dio d'amore e di pace sarà con voi.
Hai capito?
Secondo Corinzi 13:11.
Tutti vogliono stare con Dio, i suoi doni dello Spirito, la sua benedizione, la sua pace. E allora cominciate a rallegrarvi, ad amare il Signore, i fratelli, ricercate la perfezione. Qual è la perfezione? L'amore. Siate perfetti come Dio, siate perfetti come il Padre vostro è perfetto, ha detto Gesù. Cos'è Matteo 5 alla fine dice, siate perfetti come il Padre vostro è perfetto. E quella è la perfezione, l'amore. E allora cerchiamo di mettere la nostra piena fiducia in Dio. Allora, noi crediamo.
Volevo dire Matteo 5, dove è detto che dice siate perfetti come perfetto il Padre vostro, versetto 48. Prima, i versetti prima, Gesù parla 46-47, se amate quelli che vi amano, che premio ne avete? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Voi dunque siate perfetti, cioè come dici tu, l'amore e la perfezione.
Amen.
È lo stesso paragrafo.
Amen, perché dici io, come dice Paolo, Romani capitolo 7, sono un peccatore schiavo del peccato, come faccio ad essere perfetto? La Bibbia si contraddice, fa eco il satanista. No, caro, no. La perfezione per Dio non è tipo religioso, farisaico, tutto perfettino, digiuna due volte a settimana.
No.
Ma è l'amore.
Versetto 44, amate i vostri nemici.
Oh.
Matteo 5.
Guarda, è normale che uno che non è cristiano, che non è salvato, non mette la sua fiducia in Dio. Cioè di dargli tutto il cuore a Dio. È normale per un ateo. Ma qual è la tragedia? Tragedia quando si tratta di credenti come noi, che a non avere fiducia di mettere tutto se stessi in Dio e confidare in Dio. Succeda quel che succeda. Preghiamo, fratelli, che non sia il mio caso o il tuo. In verità, se la cosa in cui più mettiamo la nostra fiducia non è il Signore, allora cosa diventa? Il nostro idolo. Potrà essere anche quando è un cantante, un attore, un'attrice. Infatti sono proprio chiamati idoli. Qui il diavolo te lo dice chiaro.
Ai, ai, ai.
Gli idoli di Hollywood.
È vero.
Hanno vinto un Oscar. Chi è il signor Oscar? Non lo conosco io, il signor Oscar. Vinto un Oscar perché ha fatto un film dove, non lo so, era la più grande pervertita del porto. Idolo. La mia opinione è che tanti dei mali che riceviamo sono perché stiamo mettendo fede nelle bugie del mondo e non in Dio, non nella sua verità. E come la legge della gravità, che ciò che sale deve scendere, quindi tu fai il male, automaticamente ricevi il male. Il diavolo ha l'autorizzazione di darti un male e lui ce n'ha migliaia di mali. Quindi attenzione a camminare nella strada diritta e stretta e angusta. Solo lì sei protetto. Le frecce passeranno sopra e intorno, ogni tanto ne becchi una, però se c'è la protezione del Signore. Quindi, fratelli, abitudini sbagliate, amici falsi, mondani, la fede superficiale, la speranza nelle cose del mondo, attenzione, sono trappole. Io ricevo lettere di taluni che si lamentano perché dicono loro: Dio non mi aiuta. Perché Dio non mi aiuta? Fratello Giuseppe, tu fai presto a dire, ma guarda me, io non ho questo, tiro fuori una lista, non ho questo, non ho quello, non ho quello, non ho questo, io non mi ricordo quegli ebrei che sono usciti dall'Egitto. Oh, fossimo rimasti in Egitto, c'erano più tombe che qua. In Egitto avevamo il calderone pieno di cibo che mangiavamo, se eravamo schiavi, certo, in mezzo agli idoli, d'accordo, adoravano il diavolo, eravamo lì, ma almeno se magnava, almeno se magna. Dice Paolo, il cui Dio è il ventre. Cosa c'è una cosa più bella che mangiare? Morire di fame per Gesù, se devi. Fratello Giuseppe, ma che razza di Vangelo è questo? Ah, io torno al Vangelo della prosperità, dove mi promettono soldi a promesse. Promesse non li batte nessuno.
Ma lo ha detto Gesù, l'uomo non vivrà solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
Sì, che poi se mangi, mangi, se non mangi, ti arrangi. Amica. Non è garantito che non devi morire. E giunge anche la morte. Però lodare il Signore anche in quello. Oh Signore, prego che la smettano di mandarmi queste lettere piene di piagnistei, lettere piene di depressioni, che sono depressi loro e deprimono gli altri. Che devo mettermi una molletta sul naso prima di leggerla. Perché Dio non mi aiuta? Però se noti bene, se guardi nello spirito, queste sono persone che non cercano neanche di seguire i comandamenti più basici di Gesù nel Vangelo. Una buona domanda da fare ai signori lamentoni. Che Gesù non si è lamentato neanche in croce, ti vuoi lamentare tu? Una domanda da fare, cos'è che stai seguendo il Vangelo? Stai seguendo i comandamenti? Questa è una buona domanda da fare a chi si lamenta. Come quel tale che non seguiva nessuna delle prescrizioni del dottore. E poi si lamentava del dottore, che era lui che non gli guariva le malattie, ma le seguite le prescrizioni. No, però il dottore è buono a nulla. Capite? Così facciamo quando ci lamentiamo di Dio. Ma prima di lamentarti di Dio, ti sei fatto un esame di coscienza? Ti sei fatto un attacco di coscienza? Sai com'è l'attacco di coscienza? L'attacco, ti mettono nella macchina, entri e esci, no? Quanto tempo sei rimasto dentro? Un'ora?
Un'ora, però non è uscito bene il risultato e mi hanno fatto un'altra ora. Quindi 2 ore sono state.
Ma perché non ci mettevi loro dentro?
Ma adesso possono entrare loro, perché io non ci vado più. Basta.
Una roba da mat. Guarda, quello che Dio ha bisogno, cos'è che Dio ha bisogno, Angela? Ha bisogno di te. Bisogna di insegnanti, di profeti, evangelizzatori. e non di, nessuno si offenda, non di figli marmocchi viziati che non vogliono crescere. Sai, i viziati che... viziati e non vogliono crescere. Ho visto il titolo di un video su internet, per carità, non lo, il video non lo voglio guardare. Dice, a casa mia comanda mio figlio, uno di avrà 5-6 anni, che grida e strilla da mattina alla sera, comanda lui a casa mia. E ma scusa, puoi spiegargli qualche spiegazioncina dove non batte il sole, per cortesia? Guarda, il Signore vuole rivelarci tante cose, e il Signore c'ha tanto da donarci, Geremia 33. Però, cosa dice? In che modo Dio ce le dona? Dipende da noi. Va bene, la manna è sopra di noi, ma non la riceveremo. La manna è scesa, la vedi, guarda intorno. Se ti togli gli occhiali offuscati, occhiali neri del mondo e guardi nello spirito, vedrai la manna dappertutto. Però se non vai col secchio, sì, io prendo con le mani così, non ti basta però. Devi andare con un secchio. Quindi le benedizioni di Dio ci vuole un secchio. Cos'è il secchio? Cuore aperto, mettiti in ginocchio. Signore, sono pronto a tutto. Signore, sono buono a nulla, però pronto a tutto. Va bene, fratelli? Impariamo a guardare alla manna intorno. Ogni giorno scendeva la manna. Si svegliavano la mattina e la manna era lì. Come una specie di neve che cadeva. La raccoglievano. E quelli con poca fede raccoglievano due secchi invece di un secchio. Perché? Perché erano furbi. Ah, ah. E l'indomani puzzavo come un ratto morto. Va bene? E Dio li rimproverati, ma gli ha detto, ma quando è che mi ascolterete? Vi ho detto, potete raccogliere solo per un giorno. Solamente venerdì potete raccogliere per il sabato. Che miracolo! Quello rimaneva. E questi zucconi come noi, non capivano ancora. Fratelli, il Dio che ha fatto scendere la manna nel deserto è lo stesso Dio, non è andato in ferie, è lo stesso Dio oggi attraverso Gesù Cristo che fa scendere la manna della guarigione, della benedizione, della liberazione, della fede, però dobbiamo raccoglierla. C'è una malattia? C'è un'oppressione diabolica? C'è una debolezza? C'hai un'ottusità? C'è il cervello che funziona con la chiave dell'egoismo? Il Signore dice, io ce l'ho risposta per te. Prendi un secchio, raccogli la manna, lì c'è tutto. Ogni giorno puoi raccogliere la tua guarigione, la tua benedizione. Tutto puoi raccogliere, ogni giorno puoi raccogliere. Però ogni giorno basta il suo affanno. Non preoccupatevi per l'indomani. No. Geremia 33:3. E questo è il numero di telefono di Dio. Vuoi telefonare Dio? 333.
Chiamami e io ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci. Geremia 33, verso 3.
E com'è che lo chiami? In intimità, in segreto, vai nella tua camera, chiudi l'uscio. Matteo 6. Non andare nelle strade con le trombe come i farisei. Suona le trombe come quel papa che aveva lì con la busta di plastica per il cibo per il mendicante, però prima tutte le videocamere piazzate e dopo va con una busta di 20-30 euro per il mendicante. Ma apri i tuoi forzieri della banca dello IOR, va bene, fa come San Francesco, che tra l'altro è un santo cattolico, è andato alla finestra e ha detto, padre, gioisci! Sto buttando tutte le tue ricchezze ai poveri e il padre quasi lo ammazza di botte.
Gioisci.
Tu hai abbandonato le mie cose, non le tue. Hai visto quel film? Fratello sì, Sole sulla Luna di Zaffirelli, bellissimo. Ce l'hai, l'abbiamo sulla radio, no?
Sì, sì.
Guardatelo, fratelli, è una gioia quel film. L'avrò visto 100 volte.
Grazie Gesù, è vero. Bellissimo.
Amen. Qui chiudiamo il messaggio, dobbiamo chiamare, dobbiamo disperarci in preghiera. Cioè, chiameremo Dio? ci disperaremo in preghiera.
Ci apparteremo con Lui.
Ci apparteremo. Sarà una preghiera intima o la tromba... Attenzione, frate Giuseppe sta pregando. Oh Padre Santissimo! C'è qualcuno che non guarda. Tu perché non fai un selfie? Adesso ripeto. Ci raccoglieremo in intimità col Signore, andremo in giro a farsi vedere come la cravatta nuova domenica mattina, il bibione sotto il braccio, la panca pronta da scaldare. Vogliamo andare in intimità con Gesù. Amen. Lo faremo oggi o rimanderemo a quel domani che non viene mai? Fratelli, il segreto dei più grandi uomini di Dio è che non hanno procrastinato. Abramo doveva andare a offrire Isacco. Cosa ha fatto? È andato il più tardi possibile, ha dato il Dio il meno possibile. No.
No, no.
Di mattina presto, dice la Bibbia, si alzò e si avviò. Gloria, cos'è? Mi controlla, cos'è? Genesi 22, controllami il capitolo.
Ok.
Gesù mette sul Calvario la sua vita e Gesù lo mette al primo posto. Lui era sempre pronto al Calvario, Gesù. La prima priorità per Abramo, vai a offrire Isacco, presto la mattina. Gesù, quando giunge il momento del Calvario, va al Calvario
pronto.
Pronto. Di cos'era, 22?
Sì, Genesi 22, 3.
Genesi 22 e Abramo, cosa dice il 3?
Abramo si alzò la mattina di buon'ora.
Di buon'ora, quindi non è che dice mi godo Isacco il più lungo possibile, no, di buon'ora.
Wow.
Prima di che arriva il diavolo con pensieri migliori.
Che ti fa cambiare idea.
Quindi si alzò di buon'ora e si avviò a sacrificare Isacco. Mm. A volte non chiediamo a Dio la sua volontà per paura. Perché a volte non preghiamo? Abbiamo paura che ci dici di fare qualcosa che noi non vogliamo fare.
Sì.
E quello è il nemico. Quindi armiamoci di fede, coraggio, avviamoci alla nostra camera e chiudiamo l'uscio e inginocchiamoci e lodiamo Dio e poi ascoltiamo. E il nostro Dio ci parlerà, ci dirà la sua volontà, la sua guida, la sua via di uscita da qualunque trappola che il nemico ha preparato. Dio ci benedica, fratelli.
Amen.
Dio ci benedica mentre c'è una bella foto di... della croce lì?
Sì.
L'abbiamo messo sulla radio,
sì.
Ecco, bellissimo.
Si vede un tramonto e un uomo con la croce.
Sì. Fratelli, l'obbedienza di Dio non è sempre per la porta larga, comoda, ma a volte può essere per quella stretta e angusta. Ma la mia esperienza, la mia testimonianza è che una volta che l'abbiamo imboccata, è dura, ma se la imbocchiamo, anche se dura, e se continueremo per fede, senza mormorare, e allora, al momento giusto, quando ne avremo bisogno, e veramente bisogno, Lui sarà sempre là. Gesù era là che ci aspettava, ma deve essere per fede, non per mente carnale. Amen.
Amen.
Signore Gesù, ti benediciamo, ti amiamo, ti lodiamo. Signore, senza di te, Signore, è l'inferno. Il diavolo, il mondo, le multinazionali, la politica, i soldi, il mondo del diavolo senza di te. Ma noi stiamo andando in cielo. Noi stiamo lasciando il mondo alle spalle. Il Signore davanti, il diavolo dietro. Gesù davanti, il mondo dietro. La fede, la parola avanti, e i mormoratori, i lamentatori, i depressori dietro.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Nel nome di
Angela,
Gesù.
A te.
Concludo con un messaggio breve da parte di Emma, che ha scritto adesso dicendo: cari fratelli, condivido il messaggio di oggi. Dipende da noi per ricevere le promesse di Dio, perché sulla croce Gesù disse: tutto è compiuto, Giovanni 19:30. Se tutto è compiuto, quindi aspetta adesso da noi. Abbiamo bisogno di mettere in moto la nostra fede, senza fede è impossibile piacergli. Non pensi quel tale di ricevere alcun cosa dal Signore, se hai dei dubbi. Chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che ricompensa coloro che lo cercano. Un abbraccio.
Gloria a Dio. Che è Emma questa?
Emma di Giuseppe.
Bellissima. Bravi fratelli, bravi. Siete molto profondi.
Amen. Grazie,
Signore. Un abbraccio. Giuseppe, un grande abbraccio a tua moglie. Gloria a Dio.
Grazie,
Angela,
Gesù.
A te.
Ascoltiamo un bel canto di Zigani intitolato Ho tanto da donarti, che è basato sulla scrittura di Geremia 33:3. Chiamami e ti risponderò. Ti annunzierò cose grandi e impenetrabili che tu non conosci.
A darmi la tua anima e il tuo cuore, aprirò finestre in mezzo a questo cielo e cadrà la pioggia, traboccherà di vita il tuo cuore. Tu chiamami e io ti con le mani sempre vuote, porta in quest'oggi la tua lode con ogni sincerità e aprirò finestre in mezzo a questo cielo. Cadrà la pioggia, traboccherà di vita il tuo cuore.